che Gesù, ci dice ancora Luca, prese il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede a loro dicendo: questo è il mio corpo. Per un ebreo esperto di questa cena dice: ma il pane è già stato spezzato, dove Gesù è andato a prendere questa focaccia azzima? Noi che siamo esperti conoscitori della tradizione della Pasqua antica sappiamo che in realtà ce n'era ancora una. All'inizio, quando veniva preparata la tavola, questo è il motivo per cui la preparazione doveva essere accurata, una di queste focacce azzime, uno di questi pani, veniva posto sulla tavola ma in disparte e nascosto. Di solito lo si copriva con un lembo della tovaglia. Ancora oggi gli ebrei, sono andato a vedermelo proprio su come oggi gli ebrei ancora celebrano la loro Pasqua, e anche ancora oggi gli ebrei osservanti fanno esattamente questa cosa: prendono una di queste focacce azime e la nascondono. Se poi è una famiglia con dei bambini, si mettono insieme due o tre famiglie e questo diventa una specie di gioco, una specie di caccia al tesoro. Vengono invitati i bambini a quel punto della cena ad andare in giro per la casa a cercare questa focaccia dove è stata nascosta. Ma perché insisto su questa cosa? Perché in realtà quello che molto probabilmente è successo in quella Pasqua è che Gesù va a prendere proprio quella focaccia, quel pane azzimo, e spezza quel pane. Ma perché è così importante? Perché veniva nascosto questo pane? L'interpretazione più probabile è che quel pane, nascosto all'inizio della cena pasquale, rappresenta l'attesa dell'antico Israele, il Messia nascosto, che si sarebbe presto rivelato. E allora quella focaccia rimaneva lì per tutta la cena per ricordarci che il Messia è nascosto, ma presto si rivelerà e noi potremo accoglierlo. Gesù molto probabilmente prende proprio quel pane, lo spezza, una cosa che la cena pasquale non prevedeva assolutamente, e lo dà ai suoi dicendo: questo sono io. Io sono il Messia nascosto. Capite la forza, la potenza di questo gesto? È un gesto rivelatore. Non solo, ma dice che questo è anche il dono che lui fa di se stesso. Questo sono io, questo è il mio corpo che è dato per voi. E poi anche il secondo gesto che compie Gesù esce dal rito. Perché? Perché dopo le quattro coppe di vino che erano state distribuite durante tutta la cena, ce n'è una ancora, la quinta coppa di vino che non veniva consumata. Che significato aveva? Questa era la coppa del profeta Elia, che rimaneva sulla tavola e anche quella non veniva consumata. Perché? Perché quando arriverà il Messia, allora arriverà anche Elia. Sei tu quell'Elia che deve venire? Chiede la gente a Giovanni il Battista. Perché chiedono questo? Perché in realtà appunto il segno che sarebbe arrivato il Messia sarebbe stato il ritorno del profeta Elia. E mentre gli ebrei celebravano e ancora celebrano questa cena, lasciano appunto attorno alla tavola una sedia vuota, perché è Elia che deve tornare, e la porta socchiusa, perché se torna Elia può entrare e sedere a mensa con noi. Noi siamo in attesa, ancora oggi gli ebrei osservanti vivono così la celebrazione di Pesach, della Pasqua appunto, proprio così. E allora anche quest'ultimo gesto che Gesù compie, prende quella coppa e dice: questa oramai non serve più. Elia è tornato. E in questa coppa, appunto in questo calice, Gesù dice: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Dunque, in questa cena, in questo testamento spirituale, Gesù anticipa quello che di lì a poco sarebbe accaduto. Il dono della sua vita per noi. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che è versato per voi, per noi, per me. Capite allora che il senso ultimo di questa celebrazione che Gesù vive, ma stravolge, ma in qualche modo risignifica, è proprio questo. E cioè la Pasqua è il dono che il Signore fa di se stesso a me. Si mette nelle mie, nelle nostre mani. Ma questo è il senso, lo abbiamo detto fin dal primo incontro che abbiamo vissuto insieme, questo è il senso di ogni vita cristiana. Seguire Gesù, vivere fino in fondo ciò che Gesù sta dicendo, è fare della propria vita un dono, è spezzare simbolicamente la nostra vita e consegnarla ai fratelli. Infatti, su tutto questo Gesù dice: fate questo in memoria di me. Che non vuol dire semplicemente rifate una bella messa. No, celebrare l'Eucaristia è sicuramente importante, ma la messa inizia qui e finisce là fuori. Venire a messa, belli comodi e seduti, e poi tornarsene a casa, è tutto come prima, e no. Gesù tutte le volte ci dice: fate questo in memoria di me. La tua vita cristiana, il tuo essere discepolo, inizia proprio qui. Quando fuori di qui tu cominci a spezzare la tua vita, a fare anche tu della tua vita un dono, ai tuoi cari, alla tua famiglia, attraverso il tuo lavoro, attraverso la tua testimonianza, attraverso il volontariato, attraverso quello che fai tutti i giorni, la tua vita o è donata o è perduta. Ecco, in queste parole che noi ridiciamo ogni volta che siamo attorno a questa mensa, ogni volta che veniamo a messa, Gesù ci ripete: questo è il mio testamento, questo è per te, ma tu sei per gli altri. Questa è la mia vita per te, ma la tua vita è per i fratelli. Questo è l'unico modo di essere cristiani, di essere discepoli, ciascuno secondo la propria vocazione, ovviamente. Dunque, capite che venire a messa è pericoloso, se vogliamo viverla sul serio. Mica star qui seduti a sentire... No. Vuol dire accogliere questo invito di Gesù. E la forza ce la dà quel cibo, quel pane e quel vino sono la nostra forza. E noi tutte le volte celebriamo appunto accogliendo il dono che Gesù fa di sé, la forza, la grazia di un sacramento, perché poi da qui inizia veramente la messa. Ma fuori di qui l'Eucaristia è proprio questo. E dentro questo racconto c'è anche il segno di quello che per sempre resterà legato a questa Pasqua. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola, il figlio dell'uomo se ne va. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia, tutte le volte che facciamo memoria della sua Pasqua, dobbiamo fare memoria del suo dono e del nostro tradimento. E già, le due cose sono incastonate una dentro l'altra, come una pietra preziosa che è incastonata in un metallo prezioso. Lì c'è dentro anche il nostro tradimento. Tutte le volte la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Anche questo è il ricordo di cosa avveniva appunto sulla tavola, che normalmente c'era questo piatto centrale da cui tutti attingevano la mano. Colui, un altro evangelista ci dirà, colui che intinge con me nel piatto è colui che mi tradisce. Ma tutti stavano intingendo già. Chi è che tradisce? Eccoci qua, siamo noi. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Allora essi cominciarono a domandarsi null'altro chi di loro avrebbe fatto questo. Come a dire, nessuno è al sicuro. E la vera domanda è non se per caso sono io, ma Signore, aiutami a vedere i miei tradimenti, perché sicuramente sono io, sicuramente sono anch'io. E attorno a quella mensa, tu che mi hai chiamato, mi prendi così come sono, con i miei tradimenti, con la mia incapacità di restarti fedele. Nella cena pasquale c'è il ricordo del dono definitivo che Gesù fa di sé e il ricordo, la memoria dolorosa che ci ferisce del nostro, dei nostri continui tradimenti. Eppure il Signore continuamente ci chiama alla sua mensa. E l'ultima scena appunto riprende questo tema. Matteo e Marco, gli altri evangelisti, collocano questa discussione lungo la strada, mentre stavano andando verso Gerusalemme. Luca volutamente, in modo provocatorio, la colloca qui. Perché? Per rendere ancora più forte questo contrasto. Mentre Gesù sta andando a morire, i discepoli, noi, di che cosa si stanno preoccupando? Nacque tra loro anche una discussione. La terza e ultima scena è un po', come si dice, impietosa. È una bella figura che ci facciamo ancora una volta noi. Perché? Perché questi discepoli siamo noi. Sorse anche tra loro una discussione. Chi di loro fosse da considerare più grande? La discussione, tradotto in italiano, è: si sono messi a litigare. Quando? Mentre Gesù dice: io vado a morire, noi ci mettiamo a discutere. Chi è il più grande? Egli disse: i re delle nazioni le governano, coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori, voi però non fate così. Gesù chiede a noi, chiede ai suoi, di essere diversi. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. L'immagine, l'icona che ci viene in mente a questo punto è come l'evangelista Giovanni ci racconta questo momento: la lavanda dei piedi, il gesto del servo. Non sono mica il tuo servo, noi diciamo, no? Scusa se Gesù si è fatto servo nostro. E allora vivere la Pasqua, preparare la Pasqua, vuol dire davvero, da una parte, usando questa immagine, questa icona della lavanda dei piedi, lasciarci servire da Gesù. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Gesù si fa servo della nostra felicità e della nostra salvezza. Ma, appunto, tra voi non sia così. Cioè, non fatevi servire nel senso appunto di trovare sempre qualcuno asservito ai vostri desideri, ai vostri capricci. E dall'altra parte, appunto, Gesù si presenta come il maestro. Proprio la conclusione della lavanda dei piedi dirà proprio questo, e cioè: vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi. Dunque, farsi servi non è qualcosa di umiliante, è la cosa più grande che possiamo fare. Metterci al servizio del bene dei nostri fratelli. E questo appunto Gesù lo dice a chiare lettere: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Vuoi venire con me? Se mi consideri il maestro, ecco, questo è quello che tu devi fare. E in questo senso appunto colpisce la conclusione. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Signore, nelle tue prove noi ti abbiamo abbandonato, ti abbiamo tradito, ti abbiamo rinnegato. Domani sera ci fermeremo proprio sul rinnegamento di Pietro. come abbiamo perseverato con te nelle tue prove. Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Ecco, questa cosa ci dice come il Signore ci prende così come siamo, con le nostre fragilità, con le nostre discussioni stupide e inutili, con il nostro litigare per essere noi sopra gli altri. Ma questo non è quello che Gesù ci ha insegnato. E allora, ecco, in questa cena pasquale che sta al centro della nostra riflessione questa sera, a noi rimangono appunto almeno un paio di domande. La prima è proprio su questa scena finale. Qual è stata l'ultima cosa per cui ho litigato? E perché? Che cosa mi importa veramente? Che cosa vuol dire appunto seguire Gesù che dice: io sto in mezzo a voi come colui che serve? Quando, come, dove, anche a me il Signore chiede di mettermi al servizio del bene dei miei fratelli. E l'altra cosa appunto è quel: fate questo in memoria di me. Ecco, sentire che effettivamente questa è una chiamata, la nostra chiamata. Ma nella preghiera, nel tempo che abbiamo adesso, davvero mi sembra importante contemplare questo gesto di Gesù e forse comprendere più in profondità non solo ciò che Gesù ci rivela: questo sono io, il Messia, colui che ha a cuore la tua salvezza, ma contemplare questo gesto. Gesù si dona a noi, non tiene più nulla per sé. Ecco, Signore, tu sei il dono più straordinario della mia vita. Lasciamo allora che questo tempo di silenzio possa davvero farci risentire, rivedere, sperimentare appunto questo, il dono di Gesù, il suo testamento che diventa la grazia più grande della nostra vita. Ma contempliamo anche le nostre inutili discussioni e anche i nostri tradimenti che rendono il dono di Gesù ancora più grande, ancora più bello, ancora più importante per noi.